della scrittura il testo liturgico per eccellenza. Sia il mondo ebraico li ha usati da sempre come preghiera, il mondo cristiano ha ereditato questo. Quando si dice usate come preghiera, secondo me bisognerebbe fare un piccolo, come dire, esame. Cosa vuol dire usare la parola di Dio come preghiera? Vuol dire tante cose, ovviamente. Potrei più o meno così raccontare per circa 3 ore e mezza, non so, vuol dire, vi risparmio. Ma c'è un dato, secondo me, che bisogna tenere presente, no? L'esperienza di usare la scrittura, cioè la parola di Dio, come preghiera, è almeno, quantomeno, nella minore delle ipotesi, una grande esperienza di povertà. Perché significa la scoperta di non avere parole da dire e di dover usare le parole stesse di Dio per dire ciò che sentiamo, viviamo, no? È come quando in un amore uno usa gli stereotipi, cioè queste frasi da romanzo televisivo, eccetera, no? È una cosa bruttissima, in genere uno si sente un cretino a dire delle cose che sono quelle che ha sentito in televisione, però è vero che ci sono situazioni talmente dense di sé che se uno non usa le parole di altri rischia solo di star zitto come un pesce lesso, cioè non riesce a formulare qualcosa. Allora usare la parola di Dio come preghiera vuol dire almeno al suo minimo scoprire questa dimensione di pienezza di sé tale di tale densità di sentimento e di emozione, di esperienza, da avere bisogno di una parola infinita per essere detta. E i salmi sono sempre stati riconosciuti nella sapienza dei popoli ebraico, cristiano, credente, questa infinita ricchezza. Perché i salmi sono questa raccolta in cui c'è tutto, no? C'è la gioia, l'allegria, lo scoraggiamento, la depressione, la rabbia, l'ira, la fiducia, la sfiducia, ci si trova più o meno tutto. C'è un salmo quasi per ogni occasione. Ci sono ad esempio 3 salmi bellissimi che io ogni tanto amo molto, totalmente disperati, senza nessun versetto di fiducia in Dio. Ogni tanto me li vado a cercare perché... Cioè ci sono delle volte in cui uno proprio non ha lo spazio per un versetto di fiducia. E ci sono salmi invece, per esempio, strapieni di gratitudine, di allegria, di ringraziamento a Dio, no? Ci sono salmi per tutte le occasioni. Allora, nel foglio del programma trovate che il titolo che è stato dato dice una parola che si fa parlata, i salmi. Questa è la grande dinamica, no? La parola di Dio che si fa parlata da noi. E questa faccenda, appunto, io spero, percorrendo un po' i salmi con calma, come dire, in tutto questo anno, se noi riuscissimo ad arrivare al fondo, ad aver compreso meglio questo titolo, sarebbe già un buonissimo risultato, no? Che cosa vuol dire una parola di Dio che si fa parlata da noi, no? Faccio i miei soliti esempi, quelli lì un po' imbecilli, no? In un rapporto amoroso ci sono 2 modi in cui si cita la parola dell'altro, no? Uno è il modo che di solito succede quando si sta litigando e che dice ma tu hai detto, ma tu avevi detto che, no? Ed è un modo di citare, di parlare la parola dell'altro, in genere un modo violento, no? E poi c'è l'altro estremo, che in genere non si dice, si pronuncia, si pensa, si ricorda, no? In cui uno ogni tanto si dice, però mi ha detto, no? Ed è un conservare in sé la memoria di una parola dell'altro che ha dato gioia, no? Che ha dato forza. Questi 2 estremi ci sono anche nel parlare la parola di Dio nella preghiera. Si può molto bene, lo facciamo credo molto spesso, usare la parola di Dio per dire tu avevi detto che, allora vuol dire che, e dunque bla bla bla. Allo stesso modo come si può invece all'altro estremo imparare a conservare una parola dell'altro dentro, facendo memoria a se stessi di ma ha detto che. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, tra questi due estremi ci sono tutta una gamma di modi o sentimenti o usi possibili, vari ovviamente, e che costituiscono la possibilità di una parola di Dio parlata da noi. I salmi da questo punto di vista sono una scuola, nel senso che sono un progressivo entrare in questa logica, parlare la parola dell'altro. E l'equilibrio in questo, o se volete l'esperienza positiva del parlare la parola dell'altro, è un'esperienza molto difficile. In qualsiasi rapporto, insomma, diventa abbastanza complicato. Ok, fine di tutte le premesse, perché sennò continuo a fare premesse e basta. La scelta dei salmi è stata fatta con un criterio molto banale, cioè si sono scelti dei salmi che rappresentassero un po' i generi principali dei salmi presenti nel Salterio, in modo che avessimo i generi letterari diversi, almeno uno per genere letterario che uno poi potesse usare come esempio. Però il criterio con cui sono stati scelti i salmi è semplicemente un criterio di soggettiva bellezza, cioè nel senso quelli che mi piacevano, molto banalmente, quelli che mi piacevano, appunto, avendo la cura di sceglierli di generi letterari diversi, un salmo personale, un salmo regale, un salmo del pellegrinaggio, insomma, salmi un po' diversi in modo che uno possa usarli come esempio anche per altri salmi, molto banalmente. Quindi un itinerario il più gratuito che mai, cioè sempre nella nostra logica di non avere particolari preoccupazioni di risultato finale, non so come dire. Allora, il salmo di oggi è il salmo 91-90, spero che tutti sanno perché i salmi hanno due numeri, se no lo spiego velocemente. Dal salmo 9-10 in poi, l'ebraismo conta in modo diverso del mondo cattolico, perché il salmo 9-10 è considerato 9 dagli ebrei, tutto, e invece 9 e 10 è spezzato, quindi sgrana tutto di una cifra. I cattolici poi usano tutte e due le numerazioni perché, e questa è una cosa interessante, nella Bibbia usano una numerazione, nella liturgia un'altra. Se voi fate caso, se pigliate il lezionario, quello delle letture festive o feriali, no, dove ci sono le letture della messa, il salmo responsoriale viene dato con una numerazione, che è quella appunto sgranata di un numero avanti. Mentre nelle Bibbie ormai abbiamo la numerazione, quella ebraica. Ed è interessante perché, a parte i motivi storici per cui questa cosa è accaduta, è uno dei tanti modi in cui si rende visibile che nella Chiesa c'è una percezione molto forte della differenza che c'è tra l'uso personale, spirituale della scrittura e l'uso liturgico. Questa percezione di differenza è stata sempre forte. E addirittura nei salmi mantiene una differenza di numerazione a questo scopo, non so come dire, cioè c'è proprio una differenza tra l'uso ecclesiale della parola di Dio e l'uso personale. Comunque, il risultato di questa confusione è che quando si cita un salmo si danno sempre tutti e due i numeri per essere sicuri che si capisca qual è, perché sennò ci si confonde, questo è il succo poi finale della faccenda. E infatti vedete nel programma, l'unico che ha una cifra sola è il salmo 1, che ancora non c'è la divisione, e tutti gli altri hanno una doppia cifra, perché così si può identificare quali sono. Il salmo di oggi è il salmo 91-90. Che è, vedremo mano a mano, però è secondo me una delle più belle porte d'ingresso ai libri dei salmi. Nel libro dei salmi si può entrare per tante porte, tante quanti sono i salmi, non è detto che si debba cominciare dal numero uno, l'ordinazione è casuale storicamente più o meno, sono alcune eccezioni, ma per esempio gli ultimi tre sono sempre stati gli ultimi tre, tutti gli altri sono sempre stati rimescolati, quindi non ha un'importanza decisiva la numerazione, e quindi si può incominciare a entrare in questo libro da una delle tante porte che sono i salmi. quanti sono i salmi. Secondo me, o almeno io pensando così questo percorso, ho pensato che questa era la porta d'ingresso più carina, nel senso che è uno dei salmi della grande dolcezza, è un salmo personale ed è un salmo di grande intimità. Quindi parte un po' da dove noi di solito, da dove ci è più semplice metterci quando pensiamo a pregare, non so come dire, no? Cioè il nostro pensiero sulla preghiera è sempre un pensiero di intimità, di dialogo a due tra noi e Dio, abbastanza personale, no? Allora partiamo da lì, partiamo con il nostro modo di sentire questa cosa e vediamo poi se i salmi ci conducono anche altrove. Allora, per prima cosa lo leggo, come sempre. Tra l'altro è un salmo molto famoso, quindi credo che lo conoscerete. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che divasta a mezzogiorno. 1.000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e su vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò, perché a me si è affidato. Lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. È un salmo molto bello che si trova in molte versioni musicate, poetiche, eccetera, eccetera, perché appunto ha questo tono molto dolce e personale, per cui è stato spessissimo rivisitato da, non so, in molti canti di chiesa si trova questo salmo, eccetera. E di questo salmo, una delle cose che io amo di più è una cosa che non sta nel salmo, ed è questa, che questo salmo è tradizionalmente usato nella tradizione cristiana per la compieta, cioè per la preghiera della sera. Nella divisione già dei salmi che fa per i monaci San Bernardo, ma anche prima di lui, già nella stessa struttura della divisione dei salmi di San Benedetto, è il salmo della notte, è l'ultima preghiera della giornata, è proprio il salmo della quiete serale su cui ci si può addormentare, no? Pensate che cosa significa l'uso liturgico da 20 secoli di questo salmo come preghiera della notte, pensando a, l'abbiamo detto più volte, no, a quale figura è il sonno e la notte nella scrittura, no? E nella nostra stessa esperienza quotidiana, se ci dessimo il tempo di ripensarla ogni tanto, no? Di notte si hanno gli incubi, di notte si sogna, no? C'è tutto questo dominio del non razionale nelle nostre vite organizzate, strutturate, divise, che hanno sempre una facciata pubblica in cui non ci lasciamo mai andare. Il tempo della notte è il tempo dell'essere indifesi, no? In cui ci raggiunge tutta quella parte di noi e delle nostre cose che, come dire, che teniamo a bada lungo il giorno, no? La notte è, come dicono appunto i monaci, l'esperienza della piccola morte, no? L'abbandono al nostro governo della nostra stessa vita, no? Il tempo in cui dormiamo, non siamo presenti a noi stessi. E dunque nella tradizione, per esempio, cristiana, questa cosa l'ho già detta molte volte, nella scrittura la notte è il tempo fecondo e pericoloso. Il sonno è sempre un tempo di nascita, di sogni, di visioni, ogni volta che Dio deve intervenire fa cadere il sonno, no? Da Adamo, che, per cui per trarre Eva viene addormentato, a Abramo, su cui cade il sonno nel momento dell'alleanza, a eccetera eccetera, no? È sempre questa esperienza di un passaggio di Dio, no? O se volete di un passaggio della vita, da una parte. Dall'altra però è un tempo pericoloso, perché non è la gestione razionale di noi, no? Non è il nostro governo dell'esistenza. Dunque, per esempio, le culture cosiddette borghesi, che hanno esaltato il valore della razionalità, dell'autocomprensione, eccetera, eccetera, hanno parallelamente sviluppato una grande diffidenza verso la notte, no? Le ragazze per bene non escono la notte, no? Cioè, voglio dire, un tempo come in cui possono succedere chissà quali cose, no? Questa è la figura. E questo salmo è il salmo dell'immediatamente prima della notte, in tutta la tradizione cristiana. È il punto di passaggio, no, tra il nostro dominio di noi stessi, la nostra giornata piena di cose, di vicende, di scelte, di opzioni, di immagine pubblica, eccetera, eccetera, e la nostra, disappropriazione di noi stessi in un tempo fecondo e pericoloso. In tutta la tradizione è questo. Non a caso, a questo punto, anche sfruttando il suo tema letterario, questo salmo è conosciuto in tutta la tradizione patristica come l'inno degli angeli custodi. Ai bambini si insegnava a dire la sera l'angelo custode, no? Che era esattamente una forma molto popolare di questa riflessione con molte più parole che io sto facendo, cioè di affidarsi nel sonno a una potenza buona, mandata da Dio a custodire. A qualcuno che poteva governare, no? Angelo di Dio che sei il mio custode, eh? Che può avere una capacità di governo sulla nostra vita più forte della mia capacità di governo, no? Che può essere sventata, distratta, assonnata, eccetera, eccetera. E questo salmo che parla di angeli, viene conosciuto, i padri lo citano ad esempio come inno degli angeli custodi. E qui, se volete, vabbè. Io ammetto di avere un debole per le tematiche angeliche, ma si potrebbe a lungo riflettere, no? Riflettere vuol dire proprio pigliare l'abitudine di, no? Sul tema che dicevo prima, cosa vuol dire pregare la parola di Dio, no? Pregare la parola di un altro. Allora, Dio ci dice in questo salmo che la nostra vita è affidata a potenze maggiori delle nostre, no? A degli angeli che reggeranno il nostro piede perché non inciampi nella pietra. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i suoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra del tuo piede. E noi gli diciamo alla sera, per esempio, o su situazioni, affetti, amici, in cui sperimentiamo la nostra impotenza di intervenire, che questi angeli custodiscano laddove noi non possiamo governare, salvare, curare. Della rivalutazione degli angeli custodi, bisognerebbe intitolare questa riflessione, però andrebbe fatto, nel senso che al di là che l'immagine, cioè a me personalmente l'immagine angeli custodi mi piace proprio come immagine, la trovo carina, molto efficace. Può anche non piacerci, possiamo anche usare un'altra immagine, ma questa comprensione vitale che non siamo totalmente nelle nostre mani e che anzi le cose più importanti della nostra e dell'altrui vita passano esattamente nei tempi in cui noi non governiamo noi stessi, che ci accadono le cose nuove solo quando uno sta pensando ad altro, si distrae un attimo. Insomma, meriterebbe una bella riflessione. E dunque, per esempio, si capisce perché l'uso liturgico di questo salmo è nella compieta, no? Nell'ultima preghiera della giornata. Tra l'altro, per esempio, nella tradizione monastica, la preghiera di compieta è tutta caratterizzata da due temi letterari: uno è quello degli angeli, e c'è questo salmo, e l'altro è quello del nome di Dio. Anche nell'orazione, nella lettura breve della compieta monastica, eccetera, ciò che si dice sono sempre queste due cose: noi siamo segnati dal tuo nome, tu hai promesso sul tuo nome, è il nome di Dio che fa fede, non la nostra vigilanza. Dunque, che i tuoi angeli visitino questa casa, che la proteggano, eccetera, eccetera, no? questo è il grande tema della sera, no? Vabbè, basta, mi devo contenere, se no non arriverò mai a spiegare il salto. Quindi sotto questi due titoli va letto questo salmo, preghiera della sera nel senso in cui dicevo, e inno degli angeli custodi. Per esempio è un salmo che è molto usato come preghiera per altri, pregare per qualcuno, no? Che è una cosa che uno non sa mai bene come fare. Molto spesso nella tradizione cristiana si usa questo salmo per pregare per un altro. Letterariamente è il primo di una breve collezione di salmi. I salmi sono stati spesso raggruppati per genere letterario, per tema. Qui è una delle collezioni, cioè dei raggruppamenti più riconosciuti in tutti i tempi dagli studiosi, che è il raggruppamento dei salmi dal 91 al 100, da questo salmo al 100, che sono i cosiddetti salmi liturgici, cioè sono salmi che hanno avuto sempre un posto molto speciale nella preghiera sia ebraica di Israele al Tempio, sia cristiana. Infatti, se fate caso, se qualcuno di voi dice la liturgia delle ore, sono salmi che tornano spessissimo nella liturgia delle ore, questo gruppo di salmi. Cioè sono particolarmente percorsi dalla preghiera. E questo è il primo, come sempre nella scrittura, il primo fa da manifesto, da titolo, no? Fa il titolo a tutta la collezione. Ok. Detto ciò, altre notizie generali sul Salmo di ordine storico, critico, eccetera, per avere due idee di cosa stiamo parlando. Questo Salmo è probabilmente di epoca monarchica, che vuol dire, grosso modo, tra il 900 e il 1000 avanti Cristo. Quindi come dire, straordinariamente moderno per essere di 3000 anni fa. È datato con probabilità all'epoca monarchica per una serie di questioni che vi risparmio, grammaticali, di come sono i verbi, le parole, bla bla bla. Comunque ciò che è interessante per noi è che è un salmo che nasce in un ambito di culto del re, no? Cioè dove l'esperienza che si ha dello stare bene o dello stare male, di che cos'è augurabile a se stessi, che cosa non è augurabile, eccetera, è l'esperienza della corte. Funziona un po' come le nostre favole, no? Allora, tutti voi sicuramente avete in mente lo schema fondamentale delle favole. C'è sempre un re, una regina, una principessa e un principe, no? E uno che sta a corte viene riconosciuto, gli viene riconosciuta la sua qualità di principe o di principessa, sta bene, contento, felice, vissero felici e contenti, fanno sempre balli, nelle favole si balla sempre, no? C'è sempre queste feste, questi balli così. E uno invece sta male quando un incantesimo, una maga cattiva, una roba qualsiasi fa sì che abita in una vecchia catapecchia in fondo al bosco, eccetera, che non è il palazzo, non viene riconosciuto nella sua identità di re, regina e così via, ok? Questo mondo, che per noi è presente solo più nelle favole perché la nostra esperienza quotidiana ormai non è più fatta di questi elementi, però rappresenta, come dire, il sistema di valori dell'epoca in cui è nato, che era l'epoca della cavalleria, insomma, della struttura del mondo in castelli, no? E dunque dove il castello rappresentava il posto dove si stava sicuri, protetti, si mangiava sempre, si avevano soldi, tempo, eh? E poi invece c'era il bosco, che era il posto brutto, pericoloso, cattivo, dove non sapevi se trovavi da mangiare. Allora, su questa esperienza concreta era nata questo immaginario. A noi rimane solo più l'immaginario, nel senso che, anzi, noi oggi stiamo elaborando un immaginario opposto, no? Per cui il bosco, in un mondo inquinato, cittadino, eccetera, eccetera, sta diventando un posto fantastico, no? Il bosco è bellissimo, non fa paura, ci sono gli animaletti tipo Walt Disney, no? I coniglietti tutti carini, i Bambi tutti carini, eccetera, ok? Cioè stiamo capovolgendo l'immagine dell'immaginario, perché la nostra esperienza quotidiana è che fanno molto più pericolo, inquinamento, schifezza, eccetera, le macchine, che non il bosco che peraltro conosciamo nell'esperienza dei giardini pubblici, cioè non del bosco con gli orsi e i leoni o che ne so, ma un bosco molto ridotto, no? E rassicurante. Allora, l'immaginario che sta dietro a questo salmo è quello della corte, no? Per cui vedrete uno dei temi letterari che torna in questo salmo è la parola dimorare, abitare, dimorare. Ed è decisivo per questo proprio il fatto che è di ambiente regale, no? Dimorare presso il re. nell'immaginario della corte è proprio, come dire, mi sono fatto una posizione. Negli anni 60 si diceva mi sono fatto una posizione, cioè c'ho un posto sicuro, nessuno me lo toglierà più, sono qua all'ombra di un potente e dunque non mi può più succedere niente di male. No. Essere l'ultimo servo di corte era comunque meglio che vivere da beduino nel deserto, su questo non ci pioveva. No? Allora tutta l'immagine, per esempio, della tenerezza di Dio e della risposta umana a questa tenerezza passa su questo dimorare presso Dio, cioè trovare un'abitazione stabile, un luogo protetto e sicuro. Questo è importante per noi sapere, per questo è importante per noi sapere che è di epoca monarchica, no? Dove l'immaginario è questo. E tra l'altro l'immaginario è quello che a noi ci dà un attimo fastidio, cioè l'immaginario regale è un immaginario di battaglie, vittorie, sconfitte, un po' cowboy, nel senso quelli che perdono sono comunque brutti, cattivi ed è giusto che siano tutti infilzati di spada, no? Cioè, non c'è nessuna logica non violenta in questo salto. Ma non perché erano cattivi, ma perché loro è come nelle favole, il cattivo muore sempre, che non è una dimostrazione di violenza, è l'immagine della giustizia, che se uno è bravo alla fine gli va bene e se uno è cattivo alla fine gli va male, no? E qui è uguale, lo stesso immaginario sono queste immagini della caccia e della battaglia, che sono le due tematiche regali, la caccia e la battaglia. Per esempio, per il popolo ebraico la caccia è un dato molto strano, perché non è un popolo di cacciatori, è un popolo prima nomade di allevatori e poi un popolo stabilizzato, si stabilizza attorno all'epoca monarchica appunto, di coltivatori di una terra infame che è il deserto. E la caccia è l'esperienza dei ricchi, cioè proprio nasce come, non come esperienza di cibo quotidiano come presso alcuni popoli, ma proprio come esperienza di lusso, di sport, diremmo noi, no? Allora, caccia e battaglie sono le due tematiche regali. Credo che noi diremmo, non so, useremmo immagini tipo andare in crociera rispetto alla caccia, no? E fare carriera rispetto alle battaglie, cioè un luogo di conflittualità e un luogo di lusso, no? Sono immagini diverse legate alla nostra cultura. Ok, questo ci dice che è di epoca monarchica. Questo salmo si divide in tre parti molto nette e sono molto carine secondo me. La prima parte sono i versetti 1-8, poi c'è il versetto 9 che è il versetto cardine di questo salmo, proprio il versetto su cui si gira tutto, e poi ci sono i versetti 10-16 che sono un altro blocco. Dicevo, questo è un salmo fin dall'inizio di grande uso liturgico. Nel mondo ebraico veniva usato come salmo finale dell'ascensione al Tempio, cioè quando si andava al Tempio questo salmo veniva recitato nell'ultimo atrio del Tempio, subito prima dell'arrivo nel pellegrinaggio. Se volete, dunque, il titolo di queste tre parti potrebbe essere: la prima parte, il pellegrino al Tempio; il versetto 9, la confessione di fede del pellegrino; e dal 10 al 16, la partenza del pellegrino. Già qui questi tre titoli consentirebbero di divertirsi un sacco sull'applicazione a noi. Allora, il primo blocco è l'arrivo a questa dimora. Poi c'è una confessione di fede, frutto della confessione di fede non è adesso stiamo qua, che bello, come siamo goduti, non che sarebbe la nostra idea della salvezza, se io sono credente poi mi arriva il premio, no? Ma quello che viene dopo la confessione di fede è la partenza del pellegrino. Allora vedete che la struttura già ci dice qualcosa sul nostro modo di pensare la fede. Allora, il pellegrino al Tempio, c'è una benedizione iniziale, in seconda persona, tu che abiti, cioè c'è proprio una benedizione che il pellegrino riceve arrivando. E poi 5-8 c'è una promessa, un impegno che riguarda il futuro in qualche modo. Allora, la benedizione è: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente.
Dì al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Perché Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
È il proprio l'arrivo, no? Tu che finalmente abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. Queste parole sono bellissime, cioè proprio la scelta letteraria è stupenda. Ed è dimorare all'ombra del potente, l'immagine regale ancora una volta, no? Nell'ombra del re. Pensate che cosa vuol dire in una cultura desertica, no? Dimorare nell'ombra. Non è un modo di dire poetico, psicanalitico, che ne so, cioè è proprio, è un dato concreto, no? E ripararsi, uno dei problemi fondamentali di chi vive in terre strassolate è perennemente trovare un posto coperto dal sole. Allora, tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori nell'ombra dell'Onnipotente, e non è solo il potente, non è solo il re, è l'Onnipotente. Dì al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Vabbè, senza parole. Voglio dire, non so se riesco a trasmettere il suono, no, che questo testo ha, la dolcezza, no? L'intimità dell'abitare con. Chiunque abbia mai voluto bene a qualcuno, no, sa che cosa significa poter passare tempo con l'altro. E non tanto il tempo preordinato, no, per andare al cinema, per fare una cosa, no, ma mano a mano come cresce l'esigenza di una quotidianità, no? Di stare semplicemente insieme a fare le cose che ognuno ha da fare, quelle che comunque uno farebbe, non a fare un'altra cosa. No? E contemporaneamente chiunque abbia un problema con qualcun altro sa quanto è pesante dimorare con un altro con cui si ha un problema. Chiunque abbia vissuto, che ne so, la mia esperienza per esempio è il condividere gli appartamenti da universitari con qualcuno con cui non vai d'accordo, è una roba in cui da come ritiri il pane a dove lasci il dentifricio tutto diventa occasione per scannarsi. Cioè l'esperienza di logoramento che ne consegue in genere è orribile e inspiegabile, nel senso che se poi tu lo racconti un altro, l'altro dice vabbè, insomma, non sei niente adattabile, non te la prendere per delle scemate di questo genere. Tu lo sai che sono delle scemate, no? Ma esattamente l'urtarsi continuamente, quotidianamente su niente che ti distrugge, no? Allora, voi pensate, questo salmo, che è tutto ciò di cui abbiamo detto, inizia dicendo: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, come ci abiti, no? Da due che si urtano continuamente o da due che non anelano altro che condividere la quotidianità? Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. E qui c'è il primo dei problemi di traduzione, il confidare qui. Esattamente come al versetto 14, lo salverò perché a me si è affidato, sono una traduzione mediata dal latino di un verbo ebraico che è asad, che è il verbo corrispondente al sostantivo esed, che è l'amore coniugale. Allora, noi confidare, affidare ci fa venire in mente una cosa abbastanza, cioè, bella, densa, ma abbastanza neutra. Non so come dire, cioè non particolarmente passionale. Di per sé il verbo qui è quello dell'affidamento, della fiducia relativa all'amore coniugale, dunque assolutamente appassionata, non so come spiegarmi, no? La fiducia che genera gelosia, una fiducia pesante, non è una generica, no? Fiducia o affidamento, sta proprio dalla parte dell'amore coniugale. Allora dice: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
Già su questo, secondo me, uno potrebbe più o meno pregarci quei 6 mesi, nel senso che qual è l'esperienza di dimora presso Dio che abbiamo, di intimità quotidiana con Dio? Qual è la quotidianità che condividiamo con Dio? Ci urtiamo e su che? O non ci urtiamo, ne abbiamo gusto, piacere? Perché? E poi allora egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Qui ci sono le due immagini chiave di questa prima parte, cioè la questione della caccia e la questione delle ali, delle penne. Per esempio, voi sapete, avrete sicuramente visto in tantissime chiese la rappresentazione del pellicano, perché tradizionalmente si riteneva che il pellicano, per nutrire i suoi piccoli, quando non trovava cibo, si ferisse per nutrire con il suo stesso sangue i suoi piccoli. Questa era una delle tante leggende sugli animali che c'erano, e dunque è stato assunto sempre a immagine di Dio che manda suo figlio in croce per salvare i suoi piccoli, no? Per cui in tantissime chiese, soprattutto in genere e nelle cupole o nei soffitti in alto, c'è questa immagine del pellicano che si ferisce col becco nutrendo i piccoli, no? L'immagine di Dio, pensate all'immagine della colomba riferita allo Spirito Santo, pensate a tutto l'immaginario medievale, alla rappresentazione iconografica medievale, il Cristo che viene rappresentato come il pavone, che nell'antichità era l'immagine dell'immortalità, si riteneva che il pavone non morisse mai, rinascesse dalle proprie ceneri, eh? E dunque Cristo risorto era raffigurato come un pavone, no? Allora tutta la raffigurazione iconografica di Dio come un volatile, un uccello, no? Di questa immagine che è molto tradizionale, e che è durata fino a noi, no? Ancora per noi oggi è molto normale lo Spirito Santo rappresentato come una colomba, non ci fa un particolare, non sappiamo bene perché, ma insomma ci viene subito l'idea se vediamo questa immagine. Qui è presa nel suo aspetto più tenero, no? Le ali che si fanno protezione, sotto le sue ali troverai rifugio. C'è proprio questa immagine materna di Dio, no? Di queste robe, anzi da madre un attimo asfissiante, cioè che si tiene i suoi piccoli, no? Che non li molla, non so come dire, cioè che brutto cattivo mondo, lascia in pace i miei piccoli sostanzialmente. E poi in questo c'è una cosa divertente che vi offro così come tale, c'è un altro problema di traduzione, che è questo: ti coprirà, egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Questa parola peste è divertente, perché peste è in ebraico deber, e deber vuol dire malattia, morbo. Qui è detto peste in modo un po' letterario, insomma vuol dire in generale malattia. Il problema è che moltissimi manoscritti non riportano deber ma dabar, che vuol dire parola, dalla parola che distrugge. E secondo me questa è una cosa divertente, perché non ha molta importanza quale sia la versione giusta, perché in realtà è la stessa cosa, no? Voglio dire, Dio ci libera dalla peste che distrugge, no? Però siccome noi abbiamo gli antibiotici non è più così importante, no? Non so come dire, per noi è un'immagine, la prima cosa che ci viene in mente di fronte a una malattia è giustamente curarci, no? Non ci viene in mente, tranne che in casi molto, molto estremi, no? Ciò che ci viene in mente come prima cosa è fare ciò che ci compete, no? E espandere questa nostra idea di governo, no? Della nostra vita, della possibilità che abbiamo, no? E allora così, è come se questa ambiguità ci facesse tenere in mente quello che veramente questo salmo vuole dire, no? E cioè c'è sempre una possibilità, che forse per noi nell'esperienza concreta moderna è più una parola che non una peste, di essere colpiti senza motivo da qualcosa che distrugge e che ci arriva addosso e da cui non possiamo difenderci. Se qualcuno ci dice la parola che distrugge, noi di questo abbiamo un'esperienza. E sappiamo la sensazione di impotenza, no? E di come ci sentiamo indifesi e violentati da questo. Di quanto le parole degli altri possano essere dure, e le nostre stesse parole. E qui di per sé ci sono molti manoscritti che portano una versione e molti che ne portano un'altra. Non si è mai deciso, tra l'altro. Tradizionalmente si traduce la peste perché fa più immagine poetica, ma di per sé le lectio sono accettate tutte e due, come dal punto di vista critico. È possibile sia l'una o l'altra parola. Asterisco, nota a fondo pagina. Queste ambiguità del testo, che all'inizio, chiunque studia la scrittura, all'inizio c'ha... Come? Si può discutere il testo, non era scritto così, no? Nell'uso spirituale invece secondo me diventano una fonte di ricchezza quasi inesauribile. Quando uno gli passa il problema di dire ma qual è il testo giusto, che è un problema stupido, superato questo problema, la ricchezza del testo è tale che molto spesso le ambiguità hanno comunque uno spazio di fede entrambi, no? E dicono come la sovrabbondanza della parola di Dio rispetto alle parole umane. Per cui è come se ci fossero luoghi dove una parola sola non basta, non so come dire, c'è più parola di Dio di quanta ci sta in una sola parola. Ok, devo darmi una mossa. Allora, il seguito, no? I versetti fino al 9 sono una ripetizione letteraria con nuove immagini, tutte molto dense, molto belle, no? La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Qui invece, ad esempio, c'è un'unicità di manoscritti, è sempre peste, è sempre Deber, non c'è nessun manoscritto che riporti l'altra edizione. E ad esempio in questi due versetti si descrive proprio l'immaginario, i quattro punti cardinali, non so come dire, no? La notte, il giorno, le tenebre, mezzogiorno, cioè tutto. Dove noi siamo svegli, responsabili di noi, eccetera, dove invece non vediamo, nel caldo, nella calura del mezzogiorno, nel freddo, nella paura delle tenebre, cioè è proprio una descrizione della totalità della nostra esistenza in qualche modo. E poi si arriva alla stupenda professione di fede del versetto 9, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Questa lunga benedizione, sembra ripetitivo poi questo versetto rispetto ai primi, no? Ma i primi sono tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimora l'ombra del Potente, di al Signore, cioè abitaci in un certo modo e non in un altro. E qui si dice finalmente, no? Poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. È il riconoscimento che questo percorso di dimorare con Dio nell'intimità è accaduto, si è stabilito. E dunque, per esempio, per me è sempre un'emozione notevole arrivare a questo versetto. Moltissime volte quando recito questo salmo salto questo versetto, perché mi pare, come dire, troppo impegnativo. È la professione di un matrimonio, no? Definitivo e totalmente coinvolgente, no? Avere fatto dell'altro la tua dimora, non esageriamo, adagio, no? E allora veramente credo che è proprio una progressione verso questo versetto. E poi allora da questo versetto 9 comincia, come dire, la riprova, no? La controprova da parte di Dio di tutto questo percorso, no? Colui che ha cominciato a abitare nella dimora dell'Altissimo può partire. Colui che ha abitato nell'intimità e ha detto sì, è l'altro la mia dimora, può lasciare il Tempio, perché è Dio la sua dimora. Dunque può andare, no? Ma non va più da solo, no? Uno può, in un amore, uno può non vedersi sempre, ma non è più da solo. Anche quando è da solo, anche quando materialmente, no? E allora c'è questa descrizione di che vuol dire non essere più da solo. Se uno ha un problema su ma cosa vuol dire essere un credente, secondo me dovrebbe lavorarsi un po' su questa seconda parte del Salmo, che dice che cosa vuol dire non essere più da soli. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e dragoni. Non si dice non incontrerai più aspidi e vipere, non incontrerai più leoni e dragoni. Uno li incontra, continua ad averle tra i piedi. Ma non è più da solo, no? Dunque può rischiare di camminare su aspidi e vipere. Non è un viandante sperduto e solitario. Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Anche qui non si dice non ci sarà più sventura, si dice presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. La grande promessa tradotta, come dire, tradotta in termini cristiani contemporanei è la vita eterna. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. La vita eterna, che noi siamo abituati a pensare come una specie di cosa astratta che non ha più niente a che fare né col tempo né coi giorni, no? Lui dice la vita eterna e pensiamo a un luogo che è il paradiso. In realtà la vita eterna è una cosa che ha a che fare coi giorni e col tempo, se no non si chiamerebbe vita eterna. La vita è l'insieme dei giorni, eterna vuol dire che dura sempre. Dunque qui è detto molto meglio, lo sazierò di lunghi giorni. Del non essere mai pienamente soddisfatti. La promessa è lo sazierò. Da dire basta, ne posso più. Mi sono tolto la voglia di lunghi giorni. Lo sazierò di lunghi giorni, gli mostrerò la mia salvezza. Dunque, devo fare alcune scelte. Vabbè, una cosa che volevo ancora dire era questa. All'inizio, nelle prime quattro righe, ci sono quattro nomi di Dio, che in italiano sono resi con Altissimo, Onnipotente, Signore, mio Dio. In ebraico questi quattro nomi di Dio non sono casuali, no? E non stanno lì nei primi versetti a caso tutti e quattro. Allora, Altissimo, quello che è reso con Altissimo in ebraico è Elion. Elion è un nome molto carino, perché El corrisponde al nome Dio scritto con la minuscola, cioè al nome comune di Dio, quello che noi usiamo al plurale gli dèi, per dire quelli lì che pensano di essere Dio ma sono fasulli in realtà. Ecco. El sarebbe il singolare di dèi, vuol dire tutto il pantheon degli dèi in circolazione, tutti quelli che credono di essere Dio, no? Nel contesto del Salmo si riferisce a tutti gli dèi dei popoli vicini, cananei, bla bla, insomma, no? Balmi, Cabaldi, gli egiziani, tutte queste baracche qua. E Elion è il superlativo assoluto, per dire così, cioè per dire con una espressione moderna, non si chiama così, ma insomma questo è il succo, di questo nome comune. Cioè il Dio più forte che c'è, sarebbe. Tra tutta sta scarampola di dei, quello lì che è un tozzo incredibile, che conta 10 volte più degli altri e che con traduzione molto elegante si dice l'Altissimo, no? Che però noi ce lo perdiamo nel frattempo cosa vuol dire, no? Tu che abiti al riparo dell'Altissimo, dunque significa tu che tra tutti gli dei possibili hai deciso che questo è il Dio al riparo del quale merita la pena di stare. Il che, tradotto in termini contemporanei, come dire, c'ha una serie di applicazioni possibili. Al riparo di quali dei abitiamo, indipendentemente che poi lo chiamiamo Dio o no, voglio dire, no?
dall'esempio più banale, denaro, sicurezza, bla bla bla, che va bene, siccome nessuno di noi è Rockefeller, cioè, va bene, io però non c'entro perché siccome non ho tanti soldi non mi riguarda. Da questo a cose molto più serie che riguardano ciascuno di noi, indipendentemente da quanti soldi abbiamo, no? Qual è il riparo o i ripari sotto cui abitiamo? E iniziare questo salmo significa dire che abitiamo al riparo di questo Dio che è il più figo di tutti i dei, quello lì che funziona davvero. Il secondo nome, che è tradotto onnipotente, è Shaddai in ebraico. Shaddai è un nome di Dio che a me è sempre piaciuto tanto. Io devo dire, da bambina non giocavo con le bambole, ma amavo fare le guerre, ero una bambina molto violenta. Devo dire che questo senso un po' avventuroso di Dio mi piace. Capisco che a molte persone invece li urta un po'. Shaddai è Dio degli eserciti, Dio delle montagne, cioè è l'espressione forte di Dio, il Dio. Infatti viene tradotto con onnipotente, no? Cioè è il Dio quello lì che, insomma, che se decide una cosa la fa, e la fa in faccia a tutti, spaccando tutto quello che c'è da spaccare senza star lì a tergiversare troppo, eh? Allora dice: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. Della serie siamo parassiti, sì, cioè ci facciamo forti di nostro fratello grande, sì, è vero, se continuate a rompermi le scatole chiamo mio fratello grande, sì, funziona così, ok? Ecco, il terzo nome, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, viene tradotto con Signore perché il nome più classico di Dio in ebraico qui è Yahweh, è il nome proprio di Dio, cioè non più un nome comune, Dio, El, ma è il nome proprio di Dio, quello che viene svelato a Mosè, io sono Yahweh. Per noi è difficilissima questa faccenda tra El e Yahweh, perché per noi Dio è Dio, ed è, cioè, siccome non viviamo in ambiente politeista, c'è un nome solo in italiano per dire Dio, l'entità generica, e Dio, il nostro Dio, quello lì che è quello giusto. Adesso, grazie al fatto di cominciare ad avere un'interculturalità, per esempio l'esperienza più quotidiana con persone di religione diversa, sta cominciando a creare un po' di problemi linguistici, nel senso che uno dice Dio e poi gli altri pensano Allah, no? E c'hanno ragione, perché dal loro punto di vista, come si dice Allah in italiano, si dice Dio, no? Si dice Dio, si dice Allah, che è il suo nome proprio di quel Dio lì, e Dio indica un'entità superiore, no? E noi diciamo il Dio di Gesù Cristo, per dire il nome proprio del nostro Dio. Allora uno è costretto a aggiustarsi. Ecco, questa faccenda per gli ebrei era molto normale, perché vivevano in una situazione di pluralismo religioso. Dunque, El è il nome dell'entità, Dio generico, no? Yahweh è il nome del loro Dio, il nome proprio, quello che si scrive con la lettera maiuscola, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Yahweh. Ok? Allora, qui è molto carino, no? Tu che abiti al riparo dell'Altissimo, Elion, no? Del Dio più forte, più bravo degli altri dei, e dimori e ti fai forte all'ombra del Dio delle montagne, sì, di al Signore, no? Perché si parla con una persona, non con un'entità, mio rifugio e mia fortezza, lo dice a un nome proprio, lo dici a un Dio generico, basta che sia. Devi dirlo a un Dio preciso, a uno che ha un volto e un nome. E poi allora, mio Dio in cui confido. E qui c'è il quarto nome di Dio, che è Elohim, che è fratellino di Elion. El, sempre il nome generico, ma Elohim non è più il superlativo, ma il plurale. Dio degli dèi, noi diremmo. L'idea è quella, tipo, perché è un po' il senso della cultura greca, Giove, re del Pantheon, cioè Dio superiore agli altri, Dio che funziona da Dio per gli dèi. E poi gli esseri umani hanno rapporti con gli dèi, però gli dèi hanno un capo. Allora, Elohim, mio Dio, sarebbe il Dio che funziona da capo anche per gli altri dèi. E io, essere umano, posso dire al Dio degli dèi, mio Dio, E non a caso un salmo di questa raccolta dirà che cos'è l'uomo, l'hai fatto poco meno degli angeli, no? Allora, questi quattro nomi messi lì all'inizio danno proprio i quattro angoli del baluardo, le quattro torri del castello in cui dimorare, no? Al riparo di questo Dio, all'ombra di questo Dio degli eserciti, con cui abbiamo un rapporto personale e che ci fa dei, ci innalza noi stessi, per cui noi possiamo dire al Dio degli dèi, mio Dio. E queste sono veramente le quattro torri, no, di questa dimora in cui veniamo ad abitare per poter fare la nostra confessione di fede e dunque partire custoditi dagli angeli nei nostri passi, perché il nostro piede non inciampi nelle pietre, per poter camminare su aspidi e vipere, eccetera eccetera. Ahimè, essendo esattamente 1:05 che parlo, mi tocca di fermarmi qui. La cosa che mi sarebbe piaciuto fare e che lascia la vostra riflessione è, sarebbe stato appunto ragionare un po' su quest'ultima parte, su questo cammino che c'è da compiere, no? Quali aspidi e quali vipere, quali leoni e quali dragoni. Cioè, com'è che se uno sta tanto bene tra queste quattro torri di Dio e fa questa professione di fede, se ne deve andare verso dove e a fare che, e con chi gli tocca di rischiare, no? Cioè, che lavoro diamo agli angeli, ciascuno di noi quale occupazione dà al proprio angelo custode, da che cosa deve preservarci il nostro angelo custode, no? E soprattutto in questa seconda parte può essere un testo molto bello da usare come preghiera per altri, no? Quale lavoro affidiamo all'angelo custode di un altro per quell'altro? Da quale vipera o aspide gli chiediamo di salvaguardarlo? Basta. Spero che la cosa vi sia piaciuta. Ci sono domande, questioni?
Una domanda sulla numerazione.
Sì.
Perché è vero che per convenzione adesso si usa mettere i due numeri più uno tra parentesi, ma qual è il primo e qual è quello tra parentesi?
Cioè? Non ho capito la questione.
Cioè, perché ad esempio nel foglio qua c'è prima la numerazione ebraica, poi tra parentesi la numerazione
91-90, sì.
Siamo abituati, invece nei testi, nelle traduzioni, eccetera, solitamente c'è.
No, nella Bibbia CEI, io ho preso questa numerazione dalla Bibbia CEI, cioè io uso la numerazione non liturgica, ma quella scritturistica, che si usa convenzionalmente, cioè con il numero più alto fuori parentesi e il numero più piccolo in parentesi, che sarebbe il numero ebraico in parentesi e il numero cristiano fuori parentesi. Solo nell'uso liturgico, cioè solo nei libri liturgici si usa capovolto, per quanto riguarda le edizioni tipiche, cioè ufficiali cattoliche. Poi nelle edizioni ufficiose non lo so, perché ognuno fa come gli pare, in sostanza. Però nelle edizioni tipiche cattoliche ormai si usa la doppia numerazione nella scrittura usando il numero ebraico tra parentesi, diciamo. E nella liturgica si usa la numerazione ebraica. Ah no, il titoletto è assolutamente non esiste, per esempio nella santeria ebraico non c'è titolo. Il titoletto è di tradizione cristiana medievale, molto tarda. E in genere alcuni titoli hanno molta fortuna, come il buon pastore, tutti sappiamo, diciamo, il buon pastore. In realtà molto spesso i titoli non c'entrano un fischio con il salmo, cioè sono stati messi per tantissimi motivi di sensibilità di uno, di un copista che per riconoscerli convenzionalmente, non c'entrano niente. La titolazione ebraica, se qualcuno di voi ha la Bibbia in mano lo può vedere, la titolazione ebraica è quella che nella Bibbia di Gerusalemme, ad esempio, compare in corsivo all'inizio del salmo, che per esempio il salmo 91-90 non ha. Ma il salmo seguente porta scritto salmo, canto per il giorno del sabato. La titolazione ebraica è una titolazione funzionale, cioè in cui si dice che genere letterario è, su che melodia va cantato e che uso ha o di che autore è. Per cui ogni tanto si trova, non so,
Ce n'è uno che a me fa sempre ridere, che dice: canto sulla melodia i torchi. Noi non sappiamo più che melodia è, per cui io tutte le volte che la leggo mi chiedo: ma chissà com'era sta canzone sui torchi, che era la melodia di questo, cioè, tutte le volte me lo chiedo, no? Perché dà delle indicazioni che di per sé per noi sono inarrivabili. Oppure ci sono una serie di titolazioni, non so, il Salmo 89-88 riporta: maschi di Etan l'Ezraita. Di Etan l'Ezraita è l'attribuzione tradizionale di chi è l'autore, che sa, è un tale Etan di Ezra, e va bene. Maschil che vuol dire? C'è scritto maschil, punto. Infatti la parola è riportata in ebraico, nessuno ha osato tradurla, perché nessuno ha benché minima idea di che cosa sia. E dunque uno dice, boh, no, se è un genere letterario, se è un... No, non si sa che cos'è. E allora... Eh? Sì, infatti è un molto così... Invece non so, ad esempio il Salmo 88 dice: canto, salmo dei figli di Core, che sono gli autisti, gli autori. Poi dice: al maestro del coro su Makalat. Vabbè, ci fa piacere questa indicazione per il maestro del coro, ma cosa vuol dire? Per canto maschil di Eman Zlezreita. E quella è la titolazione ebraica, comunque, che è una titolazione funzionale, non di argomento, ma per l'esecuzione, diciamo.
Una cosa super semplice, nel senso di questo salmo, solo che tu guardi con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi.
Mm-hmm.
Cioè, mi gira lì perché...
Perché dice, non succede tanto.
Sì, per altro, per gli empi, cioè nel senso che... Non so,
sì.
Se puoi dire qualcosa di semplice.
Sì, no, un accenno veloce è questo. Quello che segue, no, è quello che qualifica, poiché tuo rifugio il Signore hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, no? La confessione di fede. Allora, dicevo, tutta la prima parte converge verso questa confessione di fede, e poi c'è la seconda parte che è la partenza. L'ultimo versetto prima della confessione di fede è questo, quello che tu hai letto, no? Solo che tu guardi con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, che è, come dire, la riuscita escatologica, no? Cioè la pienezza totale della dimora presso il Signore. Uno vede con gli occhi di Dio. Cioè quando tu veramente vivi in intimità con Dio, ciò che vedi, vedi con gli occhi di Dio. Per questo si dice, so che tu guardi con i tuoi occhi. Allora, se uno assume gli occhi di Dio, vede la giustizia. Questo è proprio un classico della salmodia ebraica. Ma questo è esattamente l'ultimo passo prima della confessione di fede. Cioè, è la pienezza dell'intimità con Dio che porta a guardare tutto il mondo e la storia come Lui la vede. E di per sé, all'interno della logica dei salmi, ciò che noi non vediamo è perché i nostri occhi non sono buoni. Non so come dire, non... È perché non riusciamo a guardare come dal tempio di Dio, dalla dimora di Dio, no? Come si vede il mondo e la storia della dimora di Dio. Questo brevissimamente. So. Se non c'è altro, il prossimo mese, novembre, ci sarà questo salmo, altro salmo conosciutissimo, il Buon Pastore, appunto, il Salmo 23. E se qualcuno vuole leggerselo in anticipo.